Buonasera a tutti, bentornati. Saluto, vedo che c'è qualche faccia nuova, allora faccio un rapidissimo sunto delle due puntate precedenti. Nel primo incontro avevamo visto la rivelazione biblica sul matrimonio nell'Antico Testamento, come nel progetto originario di Dio. Dio crea l'Adam come un essere unico di cui sono presenti due lati. Abbiamo visto che la parola costola, la famosa costola da cui viene tratta la donna, in realtà è selah in ebraico, che vuol dire lato. Quindi l'Adam è formato da un lato maschile e da un lato femminile, con tutte le conseguenze che abbiamo analizzato. Ma abbiamo visto anche nell'Antico Testamento un'altra rivelazione: che il matrimonio, che la sponsorità umana è presa ad icona, a profezia, a segno, per dirlo con termine liturgico, a sacramento dell'amore indefettibile con cui Dio ama il suo popolo e nel Nuovo Testamento con cui Cristo ama la sua Chiesa e dà la sua vita per lei. Questa rivelazione così forte, così grossa, antico testamentaria, in realtà è stata poi assolutamente inascoltata nella prassi di Israele, dove è presente la poligamia, dove non è presente l'uguaglianza dei sessi, dove Deuteronomio 24 concede il divorzio, eccetera. Gesù, e questo è il tema della volta scorsa, nel Nuovo Testamento conferma invece l'imprincipio, cioè il progetto originario che era presente nella Genesi. E l'abbiamo visto, lo conferma essenzialmente in due grandi momenti: quando fa un esplicito discorso sul tema del divorzio, perché erano venuti a lui per chiedergli se fosse possibile ripudiare la propria moglie erwat debar, cioè trovando in essa qualcosa di disdicevole. Era ovvio per i rabbini e per il popolo ebraico che fosse possibile ripudiare la propria moglie, perché esplicitamente era previsto dal Deuteronomio 24. Il grande problema era sorto sul cercare di capire che cosa significasse questo erwat debar, cioè questo qualcosa di disdicevole. E abbiamo visto che ai tempi di Gesù si erano create due scuole, quella di Rabbi Shammai, che ammetteva il divorzio solo in caso di adulterio, e quella di Rabbi Hillel, il quale diceva che qualunque motivo rendeva la moglie disdicevole, bastava che avesse lasciato bruciare l'arrosto o rammendato male un calzino, o fosse anche solo meno bella di quando l'avevamo sposata 40 anni prima, che questo era già disdicevole e si poteva ripudiarla. Gesù fa un'entrata a piedi duri, diremmo così, a gamba tesa sulla tradizione ebraica, perché dice che non tutta la scrittura ha lo stesso peso, perché se è vero che in Deuteronomio 24 c'era scritto che si poteva divorziare, ciò era stato dato per la orlat lebab, cioè la miocardiosclerosi, la durezza di cuore, il rifiuto del piano di Dio. Ma il progetto originario di Dio andava visto nell'imprincipio, in principio non fu così, che abbiamo detto non vuol dire una volta, ma vuol dire il libro della Genesi, perché gli ebrei chiamano i libri della scrittura con le prime parole del primo versetto del primo capitolo. Tra l'altro, se poi abbiamo già detto l'anno scorso, la divisione in capitoli e in versetti è del 1572 d.C., anticamente non c'era. È stata questa edizione biblica di questo francese Lestienne, che ha pensato bene di dividere in capitoli e di dividere in versetti, tanto per orizzontarci meglio. Ma una volta i libri erano scritti su rotolo, a rotolo di papiro o su rotolo di pergamena, ma questo è il corso dell'anno scorso di introduzione alla Bibbia, e quindi dire in principio per l'ebreo vuol dire nel libro della Genesi, in quanto, lo sapete, il libro della Genesi si comincia con le parole Bereshit Edonai Bara, in principio Dio creò il cielo e la terra. Il secondo momento importante di rivelazione di Gesù su questo tema è sicuramente il mimo, cioè la scenetta che egli vive quando alle cosiddette nozze di Cana, dove, noi sappiamo, fa un miracolo assolutamente irrazionale, se vogliamo, cioè crea una cantina di 720 litri di vino per quei due sposi. ma questo era una scenetta, un mimo, cioè un modo tipicamente profetico di portare avanti una rivelazione, uno spot pubblicitario. Durante l'Antico Testamento e soprattutto nell'Intertestamento si diceva infatti che quando sarebbe arrivato il Messia ci sarebbe stata una sovrabbondanza di vino, al punto che, citavo per voi l'Apocalisse apocrifa greca di Baruch, diceva che quando verrà il Messia la terra darà i suoi frutti 10.000 volte tanto, e in una vite ci saranno 1.000 tralci, e un tralcio farà 1.000 grappoli, e un grappolo farà 1.000 acini, e un acino farà 450 litri di vino, un cor di vino. Era un modo per dire la festa finale, la grande ciucca colossale che tutti si sarebbero presi. Tra l'altro precisavano i rabbini di un vino tenuto in serbo fin dalla creazione, preparato per i giusti del secolo futuro. Ecco, a Cana...
Baraccato bene.
Come?
Baraccato
bene, sicuramente. A Cana Gesù fa questa straordinaria cantina a questi due giovani sposi, che non sono peraltro neanche nominati, per significare che è lui lo sposo messianico atteso, e che ormai la sposa non è più Israele, ma il nuovo popolo rappresentato da Maria e dai discepoli che sono con lui. Abbiamo quindi concluso la volta scorsa dicendo che il matrimonio cristiano è una proposta quindi impegnativa, e non è una proposta per tutti, è una proposta impegnativa perché è uno dei tre no che vengono detti dai discepoli a Gesù. Il primo no è il no alla croce, Cesarea di Filippo, Matteo 16, quando Gesù dice il figlio dell'uomo dovrà soffrire, dovrà morire, Pietro dice non sia mai, ciò non ti accada mai, e Gesù risponde va alla mia sequela, o Satana, mettiti al mio discepolato, vade retro, che non vuol dire pussa via, ma vuol dire mettiti dietro di me. Il secondo no è l'Eucaristia, Giovanni 6, quando Gesù disse chi non mangia la mia carne non beve il mio sangue non avrà la vita eterna, eccetera eccetera. Ecco che i discepoli dissero, molti discepoli dissero, questo logos, questo verbo, questo discorso è duro, e se ne andarono da lui e lo abbandonarono. E Gesù dice, volete andarvene anche voi a quei pochi che restano? E Pietro risponde alla famosa frase, Signore, tu solo hai parole, Signore, dove andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Il terzo no è il matrimonio. Quando Gesù ha fatto il discorso del matrimonio cristiano, i discepoli gli dicono, se tale è la condizione dell'uomo riguardo alla donna, non merita sposarsi. Hanno capito veramente che è un qualche cosa di molto impegnativo. E Gesù contrarisponde dicendo non tutti capiscono questo discorso, questo è il primo discorso da capire, non tutti lo capiscono, tant'è vero che la proposta del matrimonio cristiano la capisce al giorno d'oggi quasi nessuno, ma solo a coloro a cui è dato. Abbiamo detto che è un passivo divino per indicare a cui Dio dà la grazia di, a cui Dio dà la forza, a cui Dio dà il dono, a cui Dio dà il carisma. Quindi questo è un dono, è un carisma che è riservato a qualcuno. E ci eravamo fermati qui. Chi avesse volesse approfondire queste tematiche, ho portato ancora qualche copia del mio ultimo libro che è uscito la scorsa settimana, voi siete stati i primi ad averlo, che è un po' anche la dispensa di questo corso, che si intitola L'Evangelo del matrimonio, l'Evangelo della famiglia, scusate, matrimonio cristiano e situazioni di fragilità dopo la Amoris Laetitia di Papa Francesco. E tutto il ricavato è per i missionari della consolata che lavorano con me tra gli indios dell'Amazzonia, soprattutto gli Yanomami e i Makushi, nello stato di Roraima. Andiamo avanti, e questa volta chi di voi ha la Bibbia, apra Prima Corinti, capitolo 6, versetti 13 e successivi. Perché in questo brano, così importante nel Nuovo Testamento, la Scrittura annuncia con chiarezza non solo la bontà della sessualità, che abbiamo già visto esaltata nell'Antico Testamento, anche se poi oscurata da tante prassi non così chiare, ma addirittura proclama la santità della sessualità. E l'esordio di questo brano, 1 Corinti 6,13, è una frase che a me mette sempre i brividi, perché si legge «Il corpo è per il Signore e il Signore è per il corpo». Allora, è una cosa impressionante, perché pensare che i nostri corpi sono per il Signore, ancora lo capiamo. Ma dire che Dio è per i nostri corpi, cioè sta dalla parte dei nostri corpi, ama la follia, la nostra corporeità, la nostra carne, è qualche cosa che ci mette veramente i brividi, che ci dà un'emozione davvero profonda. Ecco perché Paolo afferma, 1 Tessalonicesi 4, ciascuno sappia mantenere il proprio corpo con santità e rispetto, e che nessuno offenda e inganni in questa materia il proprio fratello, perché il Signore è vindice di tutte queste cose. Allora, questo tema è trattato appunto nella famosa prima lettera ai Corinti. Corinto era una città, diciamo, dissoluta, ecco, era la Bangkok dell'antichità, l'Amsterdam dell'antichità. Corinto era famosa per il tempio di Afrodite, di Venere, che secondo Strabone ospitava un tempio dove officiavano 1000 prostitute sacre. Quindi pensate, addirittura corinziare, secondo Aristofane, era sinonimo di vita scostumata, di fornicazione. Quando Platone nei suoi scritti parla di Corinzia Corè, cioè ragazza corinzia, significa tout court prostituta, ecco, donna di malaffari. Nella colonia romana il tempio era stato ricostruito un po' più piccolo, ma questo clima incline al libertinaggio era molto forte. E allora molti cristiani di Corinto, che erano ingannati dall'eresia gnostica, cioè quell'eresia che contamina il cristianesimo già nel primo secolo, fine del primo secolo, poi dal secondo in poi, cioè quella che diceva, secondo la filosofia platonica, tutto ciò che è carne, tutto ciò che è terrestre, tutto ciò che è corporeo non conta nulla, non ha valore, conta il mondo delle idee, il mondo dello spirito. Allora, se noi abbiamo la fede, siamo illuminati, abbiamo la conoscenza, la gnosi, e gnosi vuol dire conoscenza, e quindi una volta che noi abbiamo la fede possiamo fare qualunque porcheria, perché tanto non conta niente. L'etica non conta più, la morale non conta più, tantomeno la sessualità, quindi corriamo tutti al tempio di Afrodite, dove ci sono 1000 prostitute sacre, perché tutto mi è lecito. Vi ricordate che sono alcuni punti in cui la comunità di Corinto va a dire tutto mi è lecito, e Paolo gli dice moment, cerchiamo di distinguere, di vedere bene. E allora qui Paolo dice che non è vero che è tutto lecito in campo della sessualità, e proclama questa santità dei nostri corpi con 6 sconvolgenti affermazioni. La prima affermazione è di ordine escatologico, cioè relativo alla fine dei tempi. Paolo dice: mentre tutte le vostre pulsioni fisiche, il mangiare, il bere, l'aver caldo, l'aver freddo, cesseranno nel regno dei cieli, il corpo, in quanto tale, persisterà, perché è chiamato a resurrezione. Quindi primo motivo per tenere in santità i nostri corpi è che i nostri corpi risorgeranno. Era il grande tema per chi è stato a messa ieri, delle letture di ieri. Secondo, noi siamo membra del corpo mistico di Cristo. Leggo 1 Corinti 6,15. Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta? Non sia mai. O non sapete voi che chi si unisce alla prostituta forma con essa un solo corpo? I due saranno, è detto, un solo corpo. Allora, qui Paolo fa delle rivelazioni sconvolgenti, perché prima di tutto dice che qualunque peccato sessuale non è mai un peccato privato soltanto, ma se anche è commesso nel segreto di una stanza, coinvolge tutta la Chiesa, impegna Cristo stesso. Ecco perché io ogni tanto faccio, al di là della Bibbia, delle applicazioni, se volete. La Chiesa chiede che si riservi il rapporto sessuale alla vita matrimoniale, cioè tutti sapete che la Chiesa vieta i rapporti sessuali cosiddetti prematrimoniali. Perché? Perché dice così: l'unione sessuale tra l'uomo e la donna è il momento sommo della fusione tra i due. Non è soltanto uno sfogarsi di istinti reciproco, ma è il momento in cui davvero i due diventano una sola carne. Ed essendo questo il segno più alto dell'amore tra i due, non basta che viva la dimensione privatistica, personalistica, soggettiva, cioè oh cara, ti voglio tanto bene, allora andiamo a letto insieme. Ma il gesto dell'unione sessuale, dell'unione fisica, ha il suo significato, secondo la Chiesa, nel momento in cui non c'è solo la dimensione soggettiva, cioè dei due soggetti, ma anche oggettiva, cioè il riconoscimento sociale e per i credenti anche ecclesiale, sacramentale, di questa unione. Terzo argomento. Chi si unisce al Signore, dice Paolo, forma con lui un solo corpo. Ecco, questo è molto bello, no? Cioè il credente è lo sposo di Dio. Il credente è come sposato al Signore. L'abbiamo visto la volta scorsa, Cristo sposo della sua Chiesa. Allora l'infedeltà coniugale è come la rottura di queste mistiche nozze. Quindi tradire la propria moglie o il proprio marito è tradire Cristo, perché ogni umano adulterio offende direttamente l'unione del credente a Cristo. Quarto argomento. Vado un po' veloce perché abbiamo tante cose da dire, ma sul libro troverete tutti gli approfondimenti. È quello della fornicazione come peccato contro se stessi. Cioè, se io fornico, rompo l'immagine e somiglianza di Dio. Paolo dice, qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori del suo corpo, ma chi si dà alla fornicazione pecca contro il proprio corpo. Allora, che cos'è questa fornicazione? Quando ero piccolo pensavo alle formiche, chissà cosa fanno queste formiche, no? Ecco, fornicazione è la traduzione latina della famosa porneia, che abbiamo già visto la volta scorsa, e deriva da che cosa? Da fornix. Che cosa sono i fornici? I fornici sono gli archi. Allora, fornicare voleva dire andare agli archi. Quali archi? Quelli del Colosseo, dove ci stavano le prostitute. Era un modo di dire andare a prostitute. A Torino adesso si direbbe andare alla Pellerina, oppure andare in Corso Massimo. Ecco, fornicare era andare ai fornici, cioè agli archi del Colosseo, dove stavano le prostitute. Quindi è un modo per dire andare a prostitute. Capiamo anche queste parole, se no non sappiamo mai cosa vogliono dire. Ecco, chi tradisce il vincolo coniugale rompe l'Adam. Abbiamo visto all'inizio che l'Adam è formato di un lato maschile e di un lato femminile. Se io rompo col mio lato femminile, mia moglie, o col mio lato maschile, mio marito, spezzo l'Adam. Lo aveva già detto un simpatico profeta che si chiama Malachia, che non è solo il gatto di Paperoga, tutti lo conoscono, chi leggeva Topolino era il gatto di Paperoga, ma è un simpatico profeta che dice in Malachia 2, non fece egli un essere solo dotato di carne e di soffio vitale? Custodite dunque il vostro soffio vitale e nessuno tradisca la donna della sua giovinezza, perché io detesto il divorzio, dice il Signore, Dio di Israele. Quinto argomento, i nostri corpi sono tempio dello Spirito Santo. Ecco, questa è una cosa grandissima, che vale in tutti i casi, non vale solo per la morale sessuale. Pensate cosa vuol dire che i nostri corpi sono tempio dello Spirito Santo. Cioè c'è tutto il discorso della salvaguardia della vita, della lotta per la salute, per il benessere, della lotta contro ogni violenza, contro ogni strumentalizzazione, contro la pena di morte, contro l'aborto, contro l'eutanasia, cioè dal concepimento fino allo spegnimento il corpo è tempio dello Spirito Santo. Sesta motivazione, sto sempre leggendo 1 Corinti 6, sono al versetto 19, infatti non appartenete a voi stessi, ma siete stati comprati a caro prezzo. Allora, questa cosa molto bella, I nostri corpi non sono nostri, è solo del Signore. Paolo conclude, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Già l'Antico Testamento tutelava la santità del matrimonio con ben due comandamenti. Il sesto, non commettere adulterio, e il nono, non desiderare la donna d'altri, la moglie del tuo prossimo. Gesù li aveva radicalizzati. Io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore, Matteo 5:28. Quindi vedete, Il matrimonio è qualcosa di molto bello, la sessualità è qualcosa di molto santo, e non è una semplice pulsione così organica come il mangiare e come il bere. Ma c'è un altro testo che è molto importante, che tutti voi conoscete, che forse qualcuno di voi ha scelto quando si è sposato in chiesa, se si è sposato in chiesa, il famoso Efesini 5:21, dove c'è un po' il clou della teologia paolina sul tema del matrimonio. Ecco il famoso brano che abbiamo in parte già accennato quando abbiamo parlato del presunto antifemminismo paolino, che, come vi avevo detto, al giorno d'oggi gli esegeti tendono davvero un po' a smontare. Questo è uno dei brani che faceva problema, perché dice che le mogli siano sottomesse ai loro mariti. Ma tutti cominciano da 5:22, se leggessero il versetto precedente, si legge: siate sottomessi gli uni agli altri come al Signore. Allora la cosa è chiarissima, gli uni agli altri. E se le mogli devono essere sottomesse ai mariti come al Signore, i mariti devono amare le proprie mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Quindi a quale sottomissione alle mogli siamo chiamati noi mariti, se dobbiamo prendere esempio da colui che umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce? Ecco, in questo testo Paolo riprende alcune cose che abbiamo già detto e che non ho tempo di approfondirvi, che i due sono come il corpo l'uno per l'altro, ciascuno consideri l'altro come il suo stesso corpo. Sono brani molto belli, I mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo, perché chi ama la propria moglie ama se stesso, nessuno mai infatti ha preso in odio la propria carne, al contrario la nutre e la cura. Ma il tema centrale è il mistero della nuzialità umana come icona, come segno, come sacramento del rapporto tra Cristo e la Chiesa. Paolo dice: questo è mysterium magnum, cioè un mistero grande, e lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Efesini 5:32. Allora, che cos'è il mistero grande? Il mistero grande è che Dio si è innamorato cotto degli uomini, che Cristo si è innamorato cotto della sua Chiesa, anche se spesso questa sposa di Dio che siamo noi è una sposa brutta, è una sposa fetente, è una sposa fedifraga, è una sposa sporca, ma Dio ci ama sempre alla follia, è innamorato follemente di noi. Abbiamo visto che quando Dio crea l'Adam, formato da un lato maschile e un lato femminile, dice: esso è la mia immagine e la mia somiglianza, è la statua vivente, io mi rifletto in ogni coppia è segno di chi sono io. Abbiamo visto tutte le valenze teologiche di questo, e abbiamo però anche visto come il fatto che ogni coppia debba essere l'icona vivente di Dio fa sì che la coppia sia chiamata ad essere come Dio. E qui, ecco il secondo punto: se da una parte dobbiamo abituarci a vedere nelle unioni nuziali questa profezia di Dio, questa manifestazione di Dio che si innamora di noi, che ci cerca, che ci accetta nonostante i nostri difetti, che trova in noi la sua gioia, che vuol fare l'amore con noi, qui c'è tutto il senso dell'Eucaristia, c'è il senso dell'incarnazione, eccetera. Dall'altra parte, ognuno dei due coniugi deve servire, curare, nutrire l'altro fino a dare per lui la sua stessa vita sull'esempio di Cristo. Ma devo farvi una precisazione linguistica che troverete interessante, che non è puramente di tipo conoscitivo. Mentre per dire amore in ebraico c'è una sola parola, che è Abba, in greco ci sono tre verbi. Il primo verbo è il verbo eroo, da cui deriva la parola erotismo, che è l'amore di piacere, amore bello, sacrosanto, che io auguro a tutti voi sempre e che la Bibbia augura a tutti voi, anche a me, perché è cosa molto buona, abbiamo visto che Dio dice. Il secondo verbo che viene usato è il verbo fileo. Fileo è l'amore degli amici. Da fileo deriva filantropia, filosofia, filo vuol dire amore di amicizia, cioè è l'amore contraccambiato. Io voglio bene a te e tu vuoi bene a me, e anche qui auguriamo che in tutte le coppie ci sia sempre la filia, cioè questo amore reciproco uno verso gli altri. Ma attenzione, quando Paolo o il Nuovo Testamento usano la parola amore riferito al matrimonio cristiano, usano un verbo che non si trova quasi mai negli scritti extra biblici e che è un verbo tipico di Dio, è il verbo agapao, da cui deriva l'amore di agape. Allora, che cos'è l'amore di agape? L'amore di agape è l'amore che non attende contraccambio, è l'amore che ama anche se non riamato, è l'amore incondizionato, è l'amore che ama l'altro anche se l'altro te ne fa più che bertoldo, se scappa, divorzia, se ne va, eccetera. Come Dio è amore. Quando in Giovanni, nella sua prima lettera, verrà data la migliore definizione di Dio che mai sia stata data, è: Dio è agape. Pensate che questa frase è sempre stata presente nella Piazza Rossa di Mosca, anche ai tempi dell'ateismo di Stato, perché sulla cattedrale ortodossa di Mosca troneggiano le parole Bog est Lyubov, Dio è amore, che è la definizione di 1 Giovanni 4:8. Ecco, l'amore richiesto tra i due coniugi, state attenti perché qui ci giochiamo la specificità del matrimonio cristiano, non è soltanto l'amore di erotismo, che tutti ci auguriamo sovrabbondante e gioioso, non è soltanto l'amore di filia, io ti voglio bene e tu vuoi bene a me, ma è anche l'amore di agape. E qui sarebbe bello avere tempo di leggere i bellissimi scritti che Benedetto XVI ha fatto su questo tema, quando per esempio diceva: anche se l'eros inizialmente è soprattutto bramoso, ascendente, fascinazione per la grande promessa di felicità, ecco che a un certo momento l'agape deve inserirsi su di esso, altrimenti l'eros decade e perde anche la sua stessa natura. Fa parte degli sviluppi dell'amore, scriveva Benedetto XVI, arrivare a queste intime purificazioni, arrivare al solo questa persona e per sempre quest'unica persona, perché l'amore mira all'eternità. Papa Francesco afferma: l'agape coniugale raccoglie in sé la tenerezza dell'amicizia, la passione erotica, benché sia in grado di sussistere anche quando i sentimenti e le passioni si indeboliscono. È l'eroismo dell'amore coniugale. Anche quando cessa l'eros, scrive Papa Francesco, l'attrattiva sessuale, per l'invecchiamento, per la malattia, per tante situazioni, anche quando viene meno la filia, il contraccambio, perché magari il coniuge se n'è andato, ti ha tradito, ha messo su un'altra famiglia, il credente è chiamato ad amare sempre il proprio partner con lo stesso amore agapico di Dio, cioè l'amore che non attende contraccambio, come Dio ci ama sempre, nonostante ogni nostro peccato, ogni nostro tradimento, ogni nostra prostituzione, ogni nostro abbandono. È la grande predicazione di questa misericordia, sempre e comunque, dovunque, che ci raggiunge, ci copre, ci abita, che è portata avanti da Papa Francesco. E allora ecco che nei momenti, per esempio, di crisi coniugale, gli sposi cristiani sono chiamati non solo a non tener conto dei torti subiti, ma a benedire quelli che vi perseguitano, a benedire e non maledire. Dirà Romani 12: non rendete a nessuno male per male, ma se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. Certo, questo, capite, è un discorso molto tosto, ed è un discorso che esige una grossa preparazione. Dicevamo già la volta scorsa, anticipavamo, che per esempio il cardinale Saldarini nel 92 aveva scritto questa lettera, riempite d'acqua le vostre anfore, in cui diceva: sposi e genitori non ci si improvvisa, per diventare preti è prescritto un lungo periodo di noviziato, per la vita religiosa c'è un noviziato, Non si può pensare che per il matrimonio non occorra prepararsi. E Papa Francesco nell'Amoris Laetitia dice che addirittura ci vuole un impegno maggiore di tutta la comunità cristiana nella preparazione dei nubenti al matrimonio. E allora qui è un tema molto grosso. Io sono convinto, no, che le due cose che bisogna predicare fin dalla prima lezione di catechismo sono la morte e quindi la risurrezione, quindi fa capire che lo specifico del credente è la vittoria sulla morte, e il secondo la vocazione. Cioè i nostri giovani non sentono più parlare di vocazione. A me ha fatto piacere perché sto seguendo un gruppo di adolescenti che ho cominciato a prendere quando avevano 13-15 anni, adesso sono arrivati a 18-21, figli d'amici, ma poi il gruppo si è allargato, eccetera, che mi hanno chiesto proprio un cammino di fede da zero, no? Cioè proprio chi è, ma perché devo credere, ma chi è questo Dio, eccetera eccetera. E quest'anno mi hanno chiesto, farò questo corso da gennaio in poi, le vocazioni cristiane. Però mi fa specie che si arrivi a 20 anni per sentir parlare di vocazione cristiana. E dovrebbe essere già dall'inizio del catechismo che viene insegnato ai bambini che cos'è il matrimonio cristiano, quali sono le caratteristiche dell'amarsi come Dio ha amato il suo popolo e come Cristo ama la Chiesa. Dovrebbe essere un discorso formativo che inizia davvero dai sacramenti dell'iniziazione cristiana. Ecco che quindi il matrimonio cristiano si inserisce soltanto in un percorso di fede, di fede. Vi dicevo, così chiacchierando alla fine con qualcuno di voi, che quando proprio negli anni che è uscita l'Amoris Laetitia andavo in giro con l'allora responsabile dell'ufficio famiglie, che era Don Reviglio, e io tenevo la parte biblica per i preti e lui teneva la parte pastorale, c'erano certi parroci che storcevano il naso e che dicevano ma queste parole qui sono troppo difficili, allora nessuno poi si sposa in chiesa. E tu Don Reviglio, che sei prete, concretamente cosa fai? E Don Reviglio rispondeva sempre: quando vengono da me due giovani per chiedere il matrimonio in chiesa, io faccio loro solo una domanda: ma voi siete discepoli del Signore? Guardate che c'è tutto, se questi dicevano sì, allora gli proponeva un matrimonio cristiano. Se quelli lo guardavano come se fosse un marziano, no, allora diceva: sentite bene, andate pure a sposarvi in municipio, fate le cose con comodo, non vi abbandono, venite qui, facciamo una catechesi, un catecumenato, un'evangelizzazione, vi propongo Cristo come gioia della vostra vita, come risposta ai vostri perché, come senso del vivere e del morire, se vi innamorerete di Cristo, se capirete la proposta di Gesù, allora potrete finalmente sposarvi in chiesa. E allora erano i tempi in cui in diocesi girava la battuta che, sapete che quando uno va a sposarsi gli fanno il processicolo, no? C'è tutta questa serie di domande, no? E tutti dicevano che alla fine dovevano essere messe anche le domande del Miglietta, che erano due, adesso vi dico quali sono. Perché finora il processicolo chiede: ma giuri che non sei già sposato da un'altra parte, giuri che non sei bigamo, giuri che ti sposi liberamente non perché i tuoi genitori ti hanno puntato la pistola alle tempia, eccetera eccetera. Cioè c'è tutta una serie di domande così. Però le due caratteristiche del matrimonio cristiano, io le esplicitavo con due domande molto molto brutali, cioè: sai che, perché poi la Chiesa ti chiede questo, se, come è successo, ho già detto a un mio paziente, durante il viaggio di nozze tua moglie scapperà con l'animatore del villaggio turistico, tu non devi più risposarti, ma devi restare eunuco per il regno dei cieli, perché hai giurato di essere sacramento, cioè segno di questa fedeltà di Dio che non ti molla mai, anche se tu lo abbandoni, lo tradisci e vai con altri. Primo discorso. Secondo discorso: sai che se il giorno dopo del matrimonio a tua moglie o a tuo marito viene un ictus cerebri per cui resta così tutta la vita e incosciente, tu non potrai più risposarti e non potrai più avere rapporti sessuali con altri perché dovrai essere un muco per il regno dei cieli. Cioè, siamo chiari, la maggioranza della gente, quando io dico queste cose, strabuzza gli occhi. Allora vuol dire che, che il prete che gli ha dato l'ok al sacramento del matrimonio li ha presi per i fondelli. Allora vuol dire chiaramente che questa proposta cristiana è stata estorta. Allora vuol dire che questi matrimoni sono sacramentalmente nulli, perché non avevano la coscienza chiara di essere, di fare nella propria unione col proprio lui e col proprio lei un matrimonio che non comprendesse soltanto l'eros, che non comprendesse soltanto la filia, cioè il contraccambio, ma che, ahimè, in certe situazioni potesse essere chiamato a diventare anche agape, cioè un amore unidirezionale, non contraccambiato. Altro che adesso, voi sapete, 50% di quelli che si sposano in chiesa divorzia entro 4 anni. Allora c'è qualcosa che non gira, Entro 4 anni, perché? E non mi piace più, non mi dice più niente, non abbiamo più dialogo. E vedete che il rapporto è sempre o l'ero sulla filia, ma il discorso della gape non c'è. Ma perché non sono stati formati? Ma nessuno ti obbliga a sposarti in chiesa. Sposarsi in chiesa, noi stiamo facendo un corso sulla spiritualità biblica del matrimonio cristiano, no? Sappiamo e lo vedremo che anche un matrimonio civile ha tutto il suo valore e deve essere onorato e rispettato pienamente, perché anche questo è un segno dell'amore di Dio per il suo popolo, anche questo è profezia, ma non ha l'impegno solenne pubblico di fronte alla Chiesa, di fronte al mondo, di fare della propria unione il sacramento, che vuol dire segno sacro, segno sacro dell'amore stesso agapico di Dio. E guardate che questo è un discorso molto grande e anche molto grave, che però sulla carta è presente. Leggo per esempio una dichiarazione della Conferenza Episcopale Italiana, decreto generale sul matrimonio canonico, eccetera, eccetera. I pastori d'anime prestino grande attenzione a coloro che, pur richiedendo un matrimonio canonico, dimostrano di non essere pienamente disposti a celebrarlo con fede. Il parroco accerti in ogni caso che siano disposti ad accettare la natura, i fini, le proprietà del matrimonio cristiano. Vedete, è un discorso molto duro. Attenzione, non occorre fare di tutti dei teologi o dei biblisti, che sanno tutto sull'Adamo formato da due lati, sulla coppia immagine e somiglianza di Dio, sul profeta Osea, su Gesù a Cana o sull'agape. Ma bisogna ritornare a quella consapevolezza che avevano i nostri padri o i nostri nonni di sicuro, per cui sposarsi in chiesa significava giurarsi amore eterno. Come eterno è l'amore di Dio. Prego.
Ma a questo punto come mai ultimamente questa consapevolezza è sparita?
Allora, è sparita sicuramente dal punto di vista sociale. È sparita, cioè non c'è più questa consapevolezza. Resta nell'ambito dei cristiani che hanno una parola che non possono tradire, che è la parola del Signore che dice: i due saranno uno, ciò che Dio ha unito l'uomo non separa. E su questo c'è un'obbedienza che è un'obbedienza assoluta. Vedremo che quando parleremo delle situazioni di difficoltà, la Chiesa non ha nessun potere di annullare i matrimoni. Ricordatevelo bene, ha il potere di riconoscerli nulli, e c'è una differenza sostanziale tra questi due verbi. Annullare vuol dire rendere nulla una cosa che c'è. La Chiesa non ha il suo questo potere, perché obbedisce alla parola del suo Signore che ha detto: ciò che Dio ha unito, l'uomo non separi. La Chiesa però può riconoscere che qualcosa non c'è mai stato. Quindi non sentirete mai da me o da un teologo, da un biblista, parlare di annullamento del matrimonio, perché è un'eresia, ma di riconoscimento di nullità. Attenzione, non è solo una questione di lana caprina, non è soltanto una questione formale, è una questione sostanziale, perché la Chiesa non può annullare quello che c'è, ma la Chiesa può riconoscere che una cosa non c'è mai stata. E qui dedicheremo soprattutto il prossimo incontro a tutta questa, queste situazioni sempre più ampie, perché io personalmente sono convinto che l'80% almeno dei matrimoni in chiesa sia sacramentalmente nullo. Qualcuno dice addirittura di più, prego.
Nella formula del matrimonio si dice che siamo uniti nella buona e nella cattiva sorte, e quindi c'è la consapevolezza,
sì, però mi sembra che questo messaggio proprio la Chiesa non faccia passare in questo modo.
Allora, vedete, io dico sempre, la signora ha ragione, no? Cioè non occorre essere dei grandi biblisti. Io che faccio il medico e che molte volte vedo nel mio studio soprattutto delle persone anziane che a volte mi commuovono, no? E che mi dicono, sai, a volte il medico è un po' come un confessore, no? Si aprono un po', soprattutto quando c'è poi un bel rapporto, confidenza, eccetera, dice, sa dottore, mio marito nella vita me ne ha fatte passare di tutti i colori, mi tradiva, saltava la cavallina, eccetera, però io ho sempre voluto bene perché all'epoca Maria Mencesa, perché mi ero sposato in chiesa. Guardate che queste erano cose intuite, no? Dal senso comune della fede, o quella che addirittura arrivava a dirti, sa, mio marito a volte mi picchiava, metteva le mani, quando beveva era violento, perché c'è di tutto, ma io ho sempre voluto bene perché mi ho sposato in chiesa. Provate a vedere se adesso c'è una situazione, ma molto minore, molto minore.
Prego.
Dica, sì.
È vero, però è anche vero che oggi come oggi magari Santa, come Santa Rita e tantissimi santi sarebbero presi dagli assistenti sociali, i figli, faccio una cosa, faccio l'altra, in certe situazioni oggi come oggi di violenza domestica è proprio il sacerdote il primo a dire,
ma certo,
prendi,
lo dice il Papa, lo dice il Papa nella, certo, nella Mons Letizia, lo vedremo la prossima volta.
Contrariamente agli altri incontri io ho trovato questo un attimino di corsa dove proprio sai quando si va in montagna che scivolano un po' le pietre sotto i piedi e dici aspetta un attimo, né? Perché qua non capisco se mi gira la testa, se sono le nubi o il chablè da sutta. Fermiamoci perché c'è talmente tanta di quella roba che non ha più senso. Allora, se andiamo solo per fede, mi va bene, ho detto in chiesa qualsiasi cosa capiti, allora qualsiasi cosa capiti mi prendono i figli, muoio perché mio marito mi fa fuori o che altro e va tutto bene, oppure è anche vero che se Gesù Cristo è venuto nella maturità dei tempi e non prima, non perché gli altri sono tutti dannati, visto che il nostro cervello è poi quello del Pleistocene, ma che man mano dobbiamo crescere in un'unità, anche perché a sto punto sto Dio Padre che è l'immagine e somiglianza dell'Adam maschio e femmina, perché a un certo punto parla solo sempre il maschio e non la femmina? Cioè, in questo discorso...
Attenzione, non facciamo confusione. Allora,
no,
no, perché qui adesso...
Le altre volte c'era un questo, però vedi, c'è quell'altro momento, una cosa... Non so se è una mia impressione, ma oggi io ho l'impressione di essere andata molto di corsa... aver perso il profumo di Dio.
Allora, attenzione, scusate un momentino perché è un'osservazione molto giusta, molto bella e merita ogni considerazione. Allora, attenzione, da una parte, cominciamo dalla parte finale, Dio parla al maschile sicuramente nella scrittura per un fatto puramente culturale, però abbiamo già visto quante volte Dio parla al femminile nella scrittura. Quando si parla di misericordia è Reahim, che sono le viscere che deriva dare anche l'utero, quindi un Dio uterino. Tutte le volte che pensate alla misericordia di Dio, ricordate di Giovanni Paolo I e poi Giovanni Paolo II, Dio è padre, ma è soprattutto madre, l'aspetto femminile di Dio, Dio che allatta il suo popolo, Dio che porta come un bimbo Efraim alla sua guancia, quindi su questo è tutta un'altra cosa. Io so che quando si parla di matrimonio cristiano la reazione è sempre questa: se tale è la condizione dell'uomo riguardo alla donna, non merita sposarsi. Cioè sicuramente, no, sicuramente la reazione è questa, è inutile, eh? Però io sono abituato a fare obbedienza alla parola. Cioè secondo me la parola non va né usata fisarmonica, no? E neanche dire ama scherzava. Cioè la parola di Dio è questa. Il discorso poi è un altro, cioè il discorso è: questo è il progetto del Signore. E il progetto del Signore, lo vedremo la volta scorsa, ammette già sempre la separazione. Anche Paolo dice: se si separi, si separi, si separi, ma non si risposi, perché è segno e profezia di questa emunà di Dio. Allora, questo è un secondo discorso. Il secondo, quindi vedremo la prossima volta, no? Come addirittura i separati non risposati siano una delle figure più alte all'interno della comunità cristiana, che devono essere portati davvero sul palmo della mano, perché sono i segni viventi di questo Dio che non si separa mai da noi in maniera definitiva, ma che anche se si separa, continua, anche se ci separiamo da Lui, continua ad amarci, eh? Continua ad amarci con una fedeltà imperitura. Quindi questo secondo discorso. Terzo discorso: nella fede, ma è solo nella fede. Il credente sa che in qualunque situazione si trovi avrà sempre la grazia per sopportarla. 1 Corinti 10:12 dice: quando avete una prova, sappiate sempre che il Signore vi darà la via d'uscita e la forza per sopportarla. Queste cose qui sono bellissime, cioè il credente è sempre accompagnato anche nelle tragedie, a volte nelle difficoltà, e le tragedie sono tante. Oggi pensavo di arrivare a parlare della vedovanza, della morte di un figlio, ecco, il Signore ti dà la forza per. Quarto discorso: qualunque cosa poi tu faccia, il Signore ti ama sempre. E questo è il grande discorso che fa Papa Francesco e che fa imbestialire tutti. Papa Francesco non ha detto Gesù quando diceva che il matrimonio indissolubile scherzava. Papa Francesco continua a dirti: questo è l'Evangelo della famiglia. Chi legge l'Amoris Laetitia, no? Io ormai la so così a memoria, ecco, vede che queste cose che io vi dico sono tutte riprese da Papa Francesco. Ma Papa Francesco però che cosa ti dice? Wow, se tu sei divorziato e non ce la facevi andare avanti da solo, hai sentito il bisogno di metterti con un'altra persona, convivi, ti sei risposato, eccetera, il Signore continua ad amarti lo stesso, il Signore ti accompagna, sei prezioso ai suoi occhi, questa nuova unione è piena di segni di Dio, è profezia dei segni di Dio, profuma di Dio se tu la vivi con intensità, con fede, e ci sarà tutto un discorso che faremo sui divorziati e sposati. Però attenzione, l'ideale, la proposta cristiana è e resta questo, perché questa è parola di Dio. E anzi, il cogliere questo ideale cristiano da una parte come qualcosa di assolutamente controcorrente, e che è quanto mai impopolare predicare oggi. Quando io predico sulla misericordia sono tutti sempre entusiasti, quando predico su istruzione alla Bibbia sono tutti sempre entusiasti, quando presento per esempio l'ideale della vita cristiana, no? Sulla realtà coniugale, ma per esempio sul martirio, chi parla più del martirio, che è una delle realtà più frequenti all'interno dell'esperienza cristiana oggi, e non solo cristiana, anche islamica. Mi ha colpito un breve confronto che ho avuto con un teologo a Lucca, con Massimo Toschi, che mi diceva: parliamo tanto dei martiri cristiani, ci dimentichiamo troppo dei martiri islamici. cioè di tutti questi musulmani che sono uccisi dall'ISIS, perché l'ISIS ammazza sì i cristiani, ma ammazza anche tutti i musulmani che non sono d'accordo col califfato. Quindi esiste anche un martirio islamico che noi non consideriamo mai, ecco, è un aspetto che non avevo mai considerato, una cosa che mi è venuta in un colloquio con questo insigne teologo laico, anche lui toscano. E comunque, per dirvi questo, cioè ci sono sicuramente, no, l'amare fino a dare la vita, l'amare come Cristo ha amato la Chiesa, ha dato la vita per lei, che poi vale sempre, vale sempre. Cioè noi siamo chiamati a dare la vita, siamo chiamati a servire i poveri, siamo chiamati a condividere i nostri beni, sono tutte cose che istintualmente ci impugnano o che comunque non ci vengono così spontanee. Sicuramente il progetto di Dio sul matrimonio è questo, e a questo dobbiamo fare obbedienza. Poi questo non vuol dire che fuori da questo progetto tu sia meno amato dal Signore. Vedremo che sei amato, direi, ancora di più, perché l'esperienza di un divorzio è esperienza di sofferenza, è esperienza di abbandono, quindi il Signore ti è ancora più vicino, ti ama forse ancora di più. Si ama tutti in maniera totale, ma se si potesse dire, questa grande insistenza del Papa che nessun divorziato risposato deve sentirsi lontano dal Signore, ma deve sentirsi accompagnato, deve sentirsi amato, e nessuno di noi può giudicare, perché nessuno sa se il primo matrimonio di questi qui era ecclesialmente valido, o era uno degli 80% dei matrimoni che sono sacramentalmente nulli. Quindi magari questi, lo dice il Papa stesso, sono più santi di me. Nessuno di noi sa giudicare questo cammino di coscienze, che qualche volta riesce ad essere esplicitato con il riconoscimento di nullità alla Sacra Rota, e vedremo. Qualche altra volta non riesce, perché? Perché uno non ce la fa, non vuole affrontare tutto questo trigumiro, perché non è ancora chiara, vedremo, ed è uno dei grandi problemi rimasti irrisolti dal sinodo, ma ve lo dirò la prossima volta, il riconoscimento di nullità per puri motivi di fede. Cioè è difficile dire, no? Quando io mi sono sposato non avevo la consapevolezza del matrimonio cristiano, perché ci potrebbe essere sempre l'avvocato difensore del vincolo, e in questo caso nominiamo la signora, no? Che salta su e dice no, perché quando quel giorno ti sei sposato tu hai detto che avresti amato sempre nella buona e nella cattiva sorte, no? Nella salute e nella malattia. Però bisogna vedere.
È questo che adesso c'è di moda l'addio al celibato.
Quanto l'hai detto, sì, quanto l'hai detto consapevole, no?
Era
solo una formula che ti avessero detto di cantare Dio come ti amo, cantare Dio come ti amo, insomma, cioè ecco, capite, no? Ecco qui, e allora ci sono sicuramente anche dei problemi irrisolti, e vedremo la prossima volta che lo Spirito Santo conduce la sua Chiesa, sempre a nuove acquisizioni, come lo scriba buono e fedele che trae dallo stesso tesoro cose vecchie e cose nuove. Però sicuramente questo non deve farci perdere, primo, la chiarezza del progetto di Dio, secondo, di insegnare questo progetto di Dio ai nostri figli, ai nostri bambini, e questo vale anche per i divorziati e gli sposati. Lo dice molto bene Giovanni Papa Francesco, no? Che devono essere educatori, no? Del progetto di Dio, e magari dire con molta chiarezza: io non sono riuscito a viverlo, non ho avuto questa grazia, ho fatto un altro percorso, il Signore mi ama lo stesso, ma sappi che il sogno di Dio è che tutti i matrimoni siano così. Che poi questi sogni si realizzino o meno, questo è un altro discorso, dal fatto che l'amore di Dio ci accompagna sempre, dal fatto che il Signore ha dato la vita per tutti noi e che apre le porte del paradiso a tutti e sempre, e dal fatto che nessuno può giudicare il fratello, perché a volte neanche noi riusciamo a giudicarci nei nostri cammini di maturazione, nelle nostre debolezze, nella nostra confusione, tanto meno gli altri. Prego.
Tornando a questo.
quel signore, su quel prete che ha fatto quella domanda,
ma tu siete discepoli del Signore? Sì.
E altro che rimane tintinnato e dice guarda, vatti a sposare prima in comune, dopodiché la ragione c'è. In questo caso, questa coppia è sposata civilmente, quindi immagino che conviva. A questo punto vive nel peccato, tra virgolette.
No, assolutissimamente, perché guardate bene, attenzione, qui bisogna essere estremamente chiaro.
Cattolica, perché ho capito che il sacramento del matrimonio è una cosa veramente tosta, nel senso che allora, capito da lei, perché cioè veramente una cosa da battere, la parentesi, e probabilmente finché morte non giunga, è stato fatto in tempi passati con la speranza di vita dei 35 anni.
Questo è un altro grande problema.
Adesso diciamo che vorrei vedere queste persone servirebbero fino a.
Lo vedremo la prossima volta, o non so se ci arrivo. Questo è un altro problema enorme. No, ma non è una battuta, guardi che una delle crisi maggiori del matrimonio è l'invecchiamento della popolazione, perché una volta che si moriva tutti a 50 anni, io sono un appassionato di Maigret, leggo sempre alla sera da dormire, ho tutti i 94 volumi di Debré e mi ripasso uno dietro l'altro. A me fa senso, Debré, Maigret scrive i suoi romanzi dal 1929, ma gli ultimi li ha scritti negli anni 60. Ogni tanto leggete nei romanzi di Maigret, andai per la strada e vidi un vecchietto che camminava a stento, aveva 52 anni. Allora, al giorno d'oggi si dice uno di 52 anni che è un vecchietto che cammina stento, ti denunciano, ecco. Però negli anni 20 era così. Io sono andato alla mostra dei 150 anni dell'Unità d'Italia, vi ricordate quella che hanno fatto io, le grandi officine? Chi di voi c'è stato? Si ricorda il primo cartello entrando diceva: quando l'Italia fu fondata, ma non diceva 2000 anni fa, ma 150 anni fa, nel 1861, l'età media della popolazione italiana era 29 anni per gli uomini e 34 anni per le donne. Era molto più bassa per gli uomini perché morivano tutti in guerra, ma anche le donne morivano una grossa fetta per parto. Allora, uno dei problemi grandi e che allora le coppie arrivavano a 50 anni quando era finita l'età genitoriale, no? Cioè i figli diventavano grandi, avevano fatto i genitori insieme, avevano un progetto comune che era il progetto più che altro di essere genitori, e allora morivano e la cosa finiva lì. Adesso a 50 anni hai finito di essere genitore, per cui i figli se ne vanno da casa e tu ti trovi lì con la tua donna che te la devi sopportare altri 40, E allora che succede? Succede che ti innamori della badante di tua madre, no? Che è la grande moda attuale, no? Oppure ti innamori del postino, non lo so, o del meccanico. Cioè non siamo culturalmente neanche attrezzati a un vivere il matrimonio in un'età in cui il compito genitoriale è finito, l'eros va un pochettino a pallino, no? Per motivi di menopausa, di andropausa, oppure anche soltanto per la sfiorire della bellezza che ti ha innamorato in lui o in lei di quanto aveva 20 anni, adesso è pelato e c'ha il pancione, le rughe, l'artrosi al ginocchio, non è proprio come l'avevi sposata 30 anni prima, no? Ecco. E quindi capite, vivere l'agape in questo caso crea sicuramente delle nuove condizioni a cui non eravamo preparati, a cui non eravamo stati educati. Ecco perché il Papa parlerà anche della necessità di una formazione permanente per i coniugi. Non è che hai fatto i 6 incontri prematrimoniali, hai capito tutto e tutto è finito. Cioè bisogna che non solo si alimenti la spiritualità della coppia, ma si vada avanti a capire i nuovi problemi che adesso sorgono e che una volta non c'era. E che una volta non c'è
tanta pubblicità contraria.
Adesso
tutto l'esteriorità, tutto bene, sempre belli, sempre pronti, sempre.
Si nega l'invecchiamento, lo vedremo forse già stasera. Si nega la decadenza psicofisica, ma poi le telenovela, i film, eccetera, sono un passare da un amante all'altro.
Quella coppia che ha detto no. che ha detto che è meglio ritornare al centro comune. Questi ha fatto, perché ha tentato, cioè, voleva sposarsi in chiesa, quindi ha fatto il percorso del battesimo e della cresima. Tendenzialmente è pronto, tra virgolette, corazzato per fare l'ultimo passo, no? Capisce che non è ancora pronto, si sposa però in...
Ecco, il problema però, è proprio quello. Scusi, prego, allora, credo.
Fatto la cresima dovrebbe sapere che la prima parte,
allora,
il primo eros, eccetera, non dovrebbe.
Lei difende una certa posizione tuttora presente in alcuni vescovi, cioè che basta avere il patentino del battesimo e della cresima per essere credenti. Benedetto XVI, grande studioso, grande mente, persona di un più grande teologo che abbiamo avuto, credo, negli ultimi due secoli, dice: ma basta essere battezzati e cresimati per dirci credenti, o il credente è un'altra cosa? O il credente è uno che vive un rapporto di fiducia con il Signore, che vive nella preghiera, che legge la scrittura, che partecipa ai sacramenti, no?
Ma esiste il credente.
Prego.
Esiste ancora il credente.
Certo. Ma io credo, sì, grazie a Dio, no? Ci sono tanti begli esempi anche, non vediamo tutto nero, però questo è un problema grossissimo. Cioè, se la fede sia dovuta al francobollino che t'hanno messo, no? O se la fede sia invece un rapporto interpersonale con Dio. Per cui, vedremo la prossima volta, il convivente che convive per motivi, diremo noi, futili, no? Cioè convivo così, se poi non mi va bene ne piglio un'altra, oppure convivo perché la proposta cristiana è troppo impegnativa, non voglio impegolarmici, ecco, questo la Chiesa ti dice: ma se sei credente devi adeguarti al messaggio del Signore. Ma se io vado a convivere perché di fronte alla proposta cristiana dico: ma questo qui è matto, ma Gesù Cristo era scemo quando diceva queste cose, che poi la traduzione corrente di "se tale è la condizione dell'uomo riguardo a sua moglie non merita sposarsi", no? E allora meno male, io sono riconoscente a quelli che non mi pigliano per i fondelli e che mi dicono: guarda, io mi sembra che la proposta cristiana sia una follia, sia una cosa che non ha nessun senso, io vado a sposarmi in municipio. Ecco, questa per me è coerenza. Dovremmo dire grazie a questi nostri fratelli. Poi non dovremmo abbandonarli come credenti. Come credenti, perché come credenti noi dobbiamo evangelizzare le periferie, cioè tutti. Quindi a questa gente non gli diremo ciao, gli diremo: guarda, no, il Signore è una grande gioia, è il senso del tuo vivere e del tuo morire. Per me questo è sempre uno dei punti fondamentali, ma d'altra parte la resurrezione è il fondamento del cristianesimo, è il kerigma, no? E allora ecco che è importantissimo fare dei corsi diversi per costoro. Tant'è vero che io ho fatto una piccola così indagine, no? La CEI, Conferenza Episcopale Italiana, dice che dovrebbero esserci sempre dei corsi differenziati di preparazione al matrimonio per quelli che non convivono e per quelli invece che già convivono. Io ho fatto un'indagine così, io giro tanto di parrocchie, eccetera, a tenere conferenze, qui a Torino mai visto un corso differenziato, mai visto un corso differenziato. Invece dovrebbero esserci questi corsi per conviventi oppure per non credenti, no? Che vogliono avvicinarsi alla fede, eccetera, eccetera. È la cosa più importante.
Ma anche le persone preparate per fare questi corsi,
certo.
Secondo me.
E soprattutto, come diceva il Signore, persone credenti,
certo.
Perché non basta essere preti per essere credenti, pieno di preti atei, dico io, ed è pieno anche di credenti, di catechisti che non sanno neanche cosa dicono, per carità, ma è anche pieno, perché lo Spirito accompagna la sua Chiesa, di santi preti, di santi laici, di bellissime coppie che vivono anche nella malattia, nella sofferenza, questo segno dell'amore di Dio. Ci fermiamo qui, che non vi voglio depauperare del vostro prezioso coffee break, e ci rivediamo tra un 7-8 minuti.
È arrivato dopo, può gentilmente riuscire a scrivere. Thank you.
Ma no, no, no,
noi
ma no.
Stiamo, sta scivolando lentamente verso l'ateismo. Non si tratta più, perché poi c'è un teismo intellettuale, no? Dove dice, ma io non credo, però penso che magari è impossibile che
diciamo
si
che
finisca
le cose...
così, magari ci sarà, può esserci qualche cosa. Ma sì, questo
nuovo
è un
bisogno.
Poi c'è un altro, io voglio fare un discorsetto brevissimo.
Allora,
secondo me, secondo la diffusione così, tanto di una cosa sulla risurrezione, ho sentito io delle omerie dove a un certo punto diceva, ma non è il corpo che arriva, no, ma in chiesa, delle omerie dice, ma non è il corpo che abbiamo noi, c'è una risurrezione con una trasformazione in chissà che cosa, che sa Dio, che non sappiamo noi, chiaro, non pensiamo di andare con il nostro corpo. Poi c'è un altro discorso che fanno in genere, dice, ma in fondo che fanno gli intellettuali in genere,
c'è una caramellina, grazie,
c'è una,
anche due può prendere,
c'è una, no grazie, c'è una, dicono, ma insomma le religioni praticamente erano, gli uomini a un certo punto si sono accorti che dovevano avere delle regole, ma per imporre queste regole bisogna che ci sia qualche cosa che colpisce talmente che questi sono obbligati, se no chi gliele fa fare? Allora si sono inventati gli dèi e tutta la sequenza. Però con l'evoluzione della popolazione, processo evolutivo che non si sa dove andrà a finire, è chiaro che ad un certo punto alle formule religiose, ai comandamenti, sono succedute delle leggi.